Allora, siamo invitati, avete sentito, a lasciarci coinvolgere nel primo dei segni di Gesù, in questa prima manifestazione pubblica di Gesù. E sarebbe interessante, no, fare un test e dire, per esempio, non so, alla chiesa di Bergamo, alla nostra parrocchia anche, arriva Gesù per la prima volta, come organizziamo la cosa? In mondo visione, sicuro ci sarebbero tutte le televisioni, no? A reti unificate, il messaggio, le gerarchie schierate, le fanfare, i fiori, milioni di fiori, no? Le autorità, imponente servizio d'ordine, i riti solenni preparati dai cerimonieri dei mesi prima, no? Discorsi studiati, scritti, stampati, no? Gesù nel Vangelo di Giovanni compie il suo primo segno nella partecipazione tra gli altri, l'abbiamo già visto al battesimo, tra gli altri, uno tra gli altri, la partecipazione a una festa profana. Non c'è celebrazione religiosa, una festa di nozze, non in una festa religiosa, che pure la sua religione organizzava, quindi non in una festa liturgica di quelle previste dal calendario. A proposito, provate anche questo un altro test, provate a cercare nei Vangeli la partecipazione di Gesù a feste religiose, poca roba, poca roba, pochissima, per non dire niente. Cioè nei Vangeli si dice molto poco della partecipazione di Gesù alle feste religiose, a cui tra l'altro ha partecipato di sicuro, no? Che ha rispettato la sua religione, l'ha rispettata molto Gesù, non... E Giovanni, il Vangelo di Giovanni, in particolare, sottolinea che in quelle occasioni Gesù non è proprio felice, in genere. Non è che si trova benissimo nelle feste religiose. Egli non sembra partecipare un granché al clima euforico e folcloristico che facilmente caratterizza queste feste. C'è in un passo di Giovanni 2, il Vangelo, capitolo secondo di Giovanni, dove parla, sapete che Giovanni presenta Gesù che sale più volte a Gerusalemme, alla festa di Pasqua, almeno due volte, e in una partecipazione alla festa di Pasqua, il Vangelo di Giovanni dice, mentre era a Gerusalemme per le feste di Pasqua, durante le feste, vedendo i segni che faceva, molti credettero nel suo nome. Cioè gli correvano dietro per i miracoli, no? Gesù però non si confidava con loro. Ah, che è forte sta roba! Perché conosceva tutti e sapeva bene quello che c'è in ogni uomo. Cioè conosceva il cuore di tutti. E dunque sapeva quanto poco è affidabile una fede come quella, basata sui segni, sui prodigi e sulle feste. Nelle feste la fede si appoggia molto sull'evidenza dei segni. Noi siamo animali molto sensitivi, Basta fare un po' di fuochi, un po' di fanfara, un po' di paramenti, un po' di voce alta. Oh, non siamo così interiori. Oh. Le feste suscitano sempre del fervore, ma è difficile che le feste riescano a dar forma a una conversione che dura nel tempo, che cambino la vita delle persone. Probabilmente voi direte quello lì sta parlando di sé, mica commentando il Vangelo. Io però non posso far diversamente, insomma, mi sembra che leggendo il Vangelo ci sia ospitalità a questo atteggiamento di cautela verso i gesti della religione. Gesù, perciò, preferiva le feste che nascono dalle cose della vita, quella gioia segreta, discreta, quel senso di pienezza che scoppia fuori nelle cose piccole di ogni giorno, quando le cose di ogni giorno rivelano il tesoro che contengono. Gesù è un grande scopritore del Vangelo segreto nella vita degli uomini. Per esempio, si parla poco delle feste religiose nei Vangeli, si parla molto di alcune feste strane che tra l'altro davano fastidio, che Gesù ha inventato. La festa della quale si parla di più nei Vangeli è quella che Gesù celebra con i peccatori che si convertono, una festa nuova che il Vangelo fa scaturire dalla vita che rinasce, che riparte, quando uno che era perso, che era smarrito, sfiduciato, ritrova la festa di uno che lo accoglie. Queste sono le feste che amava Gesù. Per questa festa che si ripete ogni volta che Gesù entra in una casa e incrocia le storie complicate degli uomini e le fa ripartire nella gioia e nella speranza. Per questo tipo di feste Gesù si era acquistato la fama di essere un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Cioè Gesù ama scoprire così Dio fa festa. Quando Gesù scopre, presente nella vita e nelle storie degli uomini, nei termini teologici di Giovanni, nella carne e nel sangue in cui la parola vuole incarnarsi, quando il Vangelo di Dio si fa carne nelle storie di carne e di sangue, le nostre storie sono di carne e di sangue, no? La parola di Dio vuole incarnarsi lì. Quando Gesù scopre il Vangelo nelle storie degli uomini, questo è ciò che fa far festa a Dio. Le feste che a Lui piacciono non sono tanto quelle che partono da elementi religiosi che rischiano di suscitare emozioni momentanee e astratte, compensative, ma quelle che celebrano l'arrivo di un figlio, l'amore e il matrimonio tra due giovani, il lutto per la perdita di una persona cara. Quelli per Gesù sono momenti religiosi profondi, capite? Cioè, la vera religione non è quella che mettiamo insieme organizzando. Beh, è sperabile che anche nelle organizzazioni religiose qualcuno ci metta il cuore, certo, che può essere. E tuttavia, non dobbiamo pensare che la religione è nei gesti religiosi e la vita è profana. I momenti religiosi profondi sono i momenti profondi della vita, quelli nei quali Dio e l'uomo si incontrano, quelli nei quali il Vangelo di Dio si fa presente, i momenti nei quali il Vangelo sorge dalla vita, quella è la religione. Invece noi non abbiamo l'idea del carattere religioso della vita. Diciamo, la religione è una cosa, la vita è un'altra. Gesù invece aveva il senso che Dio era presente nelle cose degli uomini. Che quando uno fa veramente festa stasera in casa sua, questa festa è con Dio. Non era solo a messa. A messa celebrava proprio questa presenza nella vita. Il rito, appunto, era riferito all'esistenza degli adoratori spirito e verità. E perciò anche la festa di questi due giovani, noi diciamo, Gesù si manifesta in una festa profana, ma era profana? Chi ha detto che era profana? La festa di questi due giovani a Cana di Galilea era una festa religiosa. Ogni festa di nozze è per sua natura una festa religiosa alla quale Dio partecipa, alla quale Dio va invitato. Perché, se vogliamo fare una riflessione di tipo più teologico, no, meno narrativo, perché le nostre storie di carne e di sangue, nascere, morire, sposarci, riconciliarci, assistere una persona fragile, questi gesti di carne e di sangue, cioè le nostre relazioni fondamentali, l'umanità che ci scambiamo in profondità, dispiegano il loro senso spirituale, lo spirituale delle nostre storie di carne e di sangue. Lo spirituale si rivela in questo legame con l'origine che ci fa vivere, quello che noi chiamiamo Dio, l'origine che ci fa vivere e si investe nella nostra carne, nel nostro sangue, perché noi abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza, perché la nostra festa sia possibile. Il testo di Isaia, con tutte quelle metafore sponsali, abbiamo sentito, no? Mia gioia, mio sposa, nessuno ti chiamerà più abbandonata, mia gioia, dice Dio dell'umanità, appunto, no? Vuole esprimere ciò che avviene tra Dio e l'umanità, tra Dio e ciascuno di noi. Ogni relazione umana autentica incarna la nostra relazione con Dio, con la vita che esce da Dio. Il tuo creatore ti sposerà. E come i padri, come tutta la tradizione hanno inteso, a Cana di Galilea il vero sposo è Cristo. Colui che fa le nozze tra Dio e l'uomo. Dunque, ogni festa di nozze ha un carattere religioso, racchiude un Vangelo, c'è un Vangelo del matrimonio che il rito celebra, non crea, c'è un Vangelo del matrimonio, ma questa dimensione, il fatto che i nostri amori veri incarnano la parola di Dio, questa rivelazione, viene da noi facilmente ignorata, perché gli uomini pensano ingenuamente di essere loro in grado di organizzare il loro matrimonio. È una cosa loro, lo sanno loro, è il loro amore, no? Sono in grado di organizzare e garantire la festa del loro matrimonio e della vita tutta. E tante volte gli aspetti esteriori della festa concorrono a creare questa illusione. La festa è bella, consistente, non c'è la necessità di far silenzio, di pregare, di dire cose serie, no? Facciamo i festoni, l'esuberanza dei segni della festa, spesso per la verità segni ingombranti e vuoti. Quante volte lo dico ai nostri ragazzi che si spomano, preoccupatevi di preparare tante robe. La festa esce dal cuore delle persone che partecipano, esce da voi. I riti più belli sono quelli in quali le persone sono vere, sono semplici, sono umili, povere, dove si esasperano i segni, i fari, i fiori, alla fine risulta tutto recitato, hai capito? Non c'è più carne, non c'è più sangue, non c'è più spirito. Ci affanniamo troppo del vestire, del mangiare, del domani. Preoccupatevi del regno di Dio, il resto in più, ma in tutte le cose è così. Noi siamo capaci di ospitare il regno di Dio nei nostri eventi umani. Questa roba qui dobbiamo far festa su sta roba qui. o ai funerali dobbiamo fare i discorsi, bisogna fare tutti quegli interventi, bisogna fare i canti, un po' di verità umana è impagabile. Tutto questo riguarda la festa, ma riguarda la vita tutta, riguarda tutta la vita comune che con la festa di matrimonio si intraprende. Pesa su quella festa e sulla vita che essa inizia la minaccia che ci si dimentichi di Dio. Il vino a un certo punto viene a mancare, l'ingrediente decisivo della festa è il vino. A un certo punto il vino viene a mancare. È detto di quella festa di matrimonio, ma spiritualmente Giovanni lo dice di tutta la vita, sempre accade che il vino finisce, anche nel matrimonio, nella lunga vita comune tra l'uomo e la donna. Vengono i giorni nei quali la comunione del tetto e della mensa non è più così gioiosa, così facile, così rassicurante come appariva all'inizio, diventa normale, come si dice. Ma se normale vuol dire senza stupore, senza gioia, essa manca di adempiere la promessa degli inizi. È venuta meno la promessa. E i figli di Adamo, noi, la gente di questo mondo, si rassegna a questa sorte. Lo dichiara espressamente il maestro di tavola. Tutti servono da principio il vino buono. Quando sono ciocchi, quando sono brilli, quando non sentono più il gusto delle cose, servono quello meno buono. La vita ai suoi inizi appare una festa, è come una festa, una continua sorpresa. E la gioia è un ingrediente essenziale, no? Ma poi col passare dei giorni questo patrimonio iniziale si consuma, ci si abitua a vivere la vita anche senza che sia una festa, cioè ci si abitua a vivere senza gioia, addirittura senza speranza. A questo destino la madre di Gesù, che è donna di fede, di stupore, conservava la sorpresa degli inizi. Custodiva la parola. A questa rassegnazione non cede la madre di Gesù e nemmeno Gesù, nonostante la loro diversa valutazione del momento. C'è un'intesa profonda. Gesù è venuto a annunciare una gioia, un Vangelo, una buona notizia, proprio per togliere agli uomini il rischio di una vita rassegnata, non persuasa, senza fede. E invece il Vangelo di Gesù dice che la vita è piena, è una festa, è legata appunto alla promessa. Gesù non si rassegna a che la festa venga meno e compie il segno chiesto dalla madre. È solo un segno. Anzi, l'inizio dei segni che avrà il suo culmine nella sua ora, l'ora della croce, quando egli provvederà al vino migliore, il sangue della nuova ed eterna alleanza, no? Il vino migliore che consente alla gioia degli inizi di non svanire, che consente alla nostra vita di non sentirsi abbandonata neanche nella morte, ma sposata e amata da Dio.